come è cambiato il territorio. Magari parliamo appunto del territorio nostro vicino che conosciamo, quello emiliano romagnolo, ma anche italiano in questi decenni.
Beh, io parto lungo, arrivo subito, ma prima vorrei ricordare il libro di Nicholas Stern che si intitola Un piano per salvare il pianeta. Stern è l'ex chief economist della Banca Mondiale, quindi non è un pericoloso agitatore. Stern dice nel suo libro che se non viene investito il 2% del PIL mondiale per il problema ambientale e climatico, abbiamo pochissimi decenni da campare. Stesse cose, perché Stern faceva parte anche della commissione che ha redatto il rapporto Stiglitz-Senfi-2C, ci sono scritte più o meno le stesse cose, cioè che il pianeta ha pochi decenni. Stern arriva a dire nel suo libro, molto bello tra l'altro, anche che si legge bene, tra un po', se andiamo avanti così, ci saranno i coccodrilli al Polo Nord. Nessuno ha preso Stern per scemo, però nel nostro paese, curiosamente, questa cosa è passata abbastanza in secondo piano. Allora, io mi scuso di essere partito, diciamo così, lungo, no? Cioè, la domanda che mi è stata fatta è sulla trasformazione dei nostri territori, ma ho voluto fare ricordare il libro di Stern, ma ci sono poi le stesse cose, se uno ci pensa, nel documentario di Al Gore, che ha vinto premio Oscar e premio Nobel, An Inconvenient Truth, una scomoda verità, e in tanti altri contributi. C'è questo bellissimo film inglese passato da noi sotto silenzio, L'età degli stupidi, gli stupidi siamo noi, che appunto non ci accorgiamo che il pianeta rischia di saltare per aria. Allora io credo che noi, nel parlare di locale, dobbiamo comunque avere presente lo sfondo. Lo sfondo è uno sfondo catastrofico che ci viene continuamente nascosto, cioè non è al centro dell'agenda politica il fatto che è importantissimo fare delle cose subito, perché Stern ci fa capire che il tempo è finito. Allora, l'ho presa sì lunga, arriviamo al corto, perché nel libro di Stern c'è scritto che se è vero che la più parte delle cose possono essere fatte dai governi, però non ci risparmia la vita nemmeno a noi, cioè dice che ogni comportamento virtuoso in termini ambientali provoca un'azione positiva sul disastro climatico che è fortemente presente. Il mio dipartimento ha fatto una convenzione che adesso stiamo probabilmente estendendo a tutto il nostro Ateneo con lo Stockholm Environment Institute, che è un istituto importantissimo di Stoccolma che si occupa d'ambiente, è un organo di origine governativa ma è un organo indipendente, e mi raccontava un mio amico dello Stockholm Environment Institute che mentre nei paesi occidentali il disastro climatico lo vediamo e non lo vediamo, nei paesi del terzo, quarto e quinto mondo la situazione è incredibile. In paesi come l'Etiopia oggi, mi raccontavano, in un giorno piove quello che fino a poco tempo fa pioveva in un anno, cioè stanno capitando degli sconvolgimenti molto forti. Ho voluto dire queste cose perché credo che nel momento in cui adesso cominciamo a parlare di noi e del nostro territorio dobbiamo avere presente sullo sfondo che il tempo è finito e che gli sconvolgimenti sono abbastanza vicini, no? Fatta questa premessa, io credo che il primo punto, quando tu mi hai chiesto veniamo a noi, al nostro territorio, a Bologna, all'Emilia Romagna e all'Italia, ecco, il primo punto ormai mi sembra condiviso da moltissimi, è di fermare, ma immediatamente, il consumo di suolo. Il consumo di suolo, anche nella nostra regione, è stato straordinario, in particolare negli ultimi 15 anni. Ricordo che negli ultimi decenni è stato costruito in Italia più di un terzo dell'intera Italia del Nord. E non sto parlando di situazioni di abuso edilizio, perché da noi, nei nostri territori, non si è trattato in particolare di abusi edilizi, si è trattato di comuni che spesso per fare cassa hanno, e per un'idea di sviluppo francamente obsoleta, un po' tayloristico-fordistica, hanno pensato che andava incentivato il mattone. Penso agli architetti energivori, penso a tutto quello che è capitato nel nostro paese. L'Emilia Romagna negli ultimi 15 anni è la terza regione, se non mi ricordo male, sto andando ovviamente a braccio, che ha costruito di più in Italia. Ma in Liguria, se uno va a vedere i dati, è stato costruito negli ultimi 15 anni il 46% del territorio. Ripeto, una cosa che non sembra vera, no? Allora, io che sono vecchio, perché ho 62 anni, ricordo il vecchio Giorgio Bocca, buon'anima, che negli anni 60 parlava di rapallizzazione. parlando della speculazione intorno a Rapallo nella Riviera Ligure. Beh, le cose sono clamorosamente peggiorate. Almeno questo dobbiamo capire, che lo dobbiamo fermare subito, ma non è un'istanza demagogica, è veramente una necessità impellente, io credo, no?
Ecco, su questo versante riporto alla cronaca, perché proprio quest'oggi Legambiente dell'Emilia Romagna ha annunciato di aderire allo sciopero della fame contro la costruzione di 1000 chilometri di autostrade che riguardano la pianura padana, che insomma è già abbastanza, come dire, pesantemente interessata da infrastrutture. Ricollegandomi invece al discorso, questa mattina abbiamo avuto nei nostri studi l'assessore regionale all'agricoltura Tiberio Raboni, che ci diceva nel mondo la domanda di cibo è crescente, questo sarà anche il tema appunto dell'Expo 2015, e quindi dobbiamo iniziare a interrogarci su questo tema, perché se serve più cibo, al di là di tecnologie che lo possano far produrre meglio, diciamo, con anche minor spazio, però comunque serve spazio per produrlo, e invece appunto il consumo di suolo sottrae spazio anche all'agricoltura.
Sicuro, e c'è da aggiungere che in particolare la costruzione di autostrade o di strade ulteriori in territori che certamente non risentono di, secondo me, non ne hanno un particolarissimo bisogno, in ogni caso significa impermeabilizzare i suoli e quindi creare un ulteriore problema di cui saranno destinatari soprattutto le generazioni future. Significa creare dei problemi per l'approvvigionamento idrico, significa quindi compiere dei veri e propri scempi. Inoltre è ovvio, rispetto alla cosa che tu hai detto, che in un momento di risorse limitate non ci possono, adesso io volevo anche fare un altro discorso, non ci possono essere risorse per tutto. Se investi i soldi per fare delle autostrade, certamente non avrai i soldi per riconvertire il nostro territorio e per compiere un'operazione che è secondo me indispensabile. Adesso io non so se vado fuori tema, magari me lo dici, ma penso a questo. Pensiamo alla nostra Bologna. La collina di Bologna viene giù, frana, crolla. Perché? Perché i terreni, soprattutto di proprietà delle IPAB, cioè di proprietà pubblica, non li coltiva più nessuno. Allora, nel ragionare dell'agricoltura, nella cosa che tu dicevi, no? Perché lo slogan insomma di Expo 2015 è nutrire il pianeta, energia per la vita. Allora è chiaro che ha ragione Tiberio Raboni, noi dobbiamo assolutamente cacciarci in testa che dobbiamo produrre cibo, anche perché poi diventeremo in di più, immagino. Però nel ragionare complessivamente, no, sull'agricoltura e sui territori agricoli, c'è questo compito straordinario dell'agricoltura di protezione che è, io penso, assolutamente un dovere civico. Ora, i comuni non è che hanno le risorse, a me piace andare sui colli d'estate, e per dei mesi sui colli si faceva fatica ad andarci perché le strade erano chiuse, cioè le frane avevano ostruito il passaggio per andare ai parchi pubblici sui colli. Ora, noi dobbiamo comprendere che non è un fenomeno che è capitato in un anno particolarmente sfortunato, è roba che ci troveremo davanti, perché la nostra collina, che è una collina particolarmente argillosa, i calanchi, no? Se tu non la coltivi, viene giù a pezzi. Allora, mi scuso se ho un po' deviato dalla domanda.
No, però è centrata.
Cioè, a Cipicchia, noi ci troviamo davanti a un problema straordinario di bisogno di cibo, per noi e per tutti quelli che ci stanno intorno. Ma nello stesso tempo ci troviamo davanti a delle scelte politiche che io penso sia arrivato il momento di compiere, che non hanno dei costi particolari. Adesso, su questa cosa su cui ho deviato, faccio un esempio. Siccome la terra, si dice in dialetto bolognese, è bassa, no? Si dice la terra, sì, è bassa. Ecco, la terra è bassa, e in particolare è bassa per noi italiani, che abbiamo forse meno voglia di una volta di coltivarla. Ma per esempio, se tu parli con delle associazioni tipo i bengalesi, i pakistani che gestiscono i negozi, magari ti fanno capire che loro la terra la coltiverebbero anche. Allora forse ci sono delle politiche a costi bassissimi, e forse il problema è proprio perché costano poco, no? Che potresti intraprendere attraverso dei patti, degli accordi, per cui puoi cominciare a riconvertire i nostri territori ad uso agricolo. Tra l'altro ci sono delle produzioni nella parte, nella nostra collina, di prodotti che ormai stanno sparendo. Per esempio, mi spiegavano dei tecnici, io faccio il sociologo dell'ambiente, non sono un agronomo, però mi spiegavano dei tecnici che il carciofo bolognese è particolarmente buono, ma nessuno lo trova più il carciofo bolognese. Allora, lì si potrebbero fare dei lavori molto interessanti, secondo me, in cui riprendi dei prodotti locali che hanno una tradizione millenaria di coltivazione, che ormai non sono redditivi, non sono redditivi nell'ottica della grande distribuzione, ma in un'ottica di distribuzione più face to face potrebbero avere molto senso, e con ciò cominceresti a porre un piccolo argine allo sfacelo del territorio, perché se ci crolla la collina nella testa, insomma... No.
Certo, quindi appunto il ruolo fondamentale anche dell'agricoltura è la manutenzione del territorio, e prima parlavamo di cambiamenti climatici. Ogni autunno purtroppo in Italia si registra un'alluvione, ad esempio, proprio per il fatto che l'acqua non ha più spazio per essere assorbita, come le frane appunto che ci hai detto, e quindi oltre alla questione della produzione del cibo c'è anche la manutenzione del territorio, che è uno dei grandi problemi del nostro paese, che è abbastanza fragile da questo punto di vista. Però mi interessava approfondire questo aspetto su appunto territori che magari sono di proprietà pubblica e che vengono lasciati così all'abbandono, per capire se appunto anche proprio le amministrazioni pubbliche potrebbero avere un ruolo nel recupero, magari affidandole a giovani che hanno voglia di farlo, certo, o anche persone svantaggiate, quindi progetti sociali.
Assolutamente, ne parlavamo prima, no? Prima di cominciare la trasmissione, sei o sette regioni italiane hanno già approvato, e direi anche l'Emilia Romagna, una legge regionale sull'agricoltura sociale. In questo momento è in discussione in Parlamento una legge nazionale sull'agricoltura sociale, che qualcuno, secondo me in modo molto felice, vorrebbe chiamare agricoltura di comunità. In questo si uniscono i due termini, il tema dell'agricoltura, della produzione di cibo, come dice Petrini, buono, pulito e giusto, a chilometri se non zero, chilometri bassi, e dall'altro il fatto di valorizzare tutte, non le voglio chiamare categorie, no? Perché è un brutto termine secondo me, però tutti gli appartenenti a delle fasce di disagio sociale a vario titolo e livello, che in questo momento non sono assolutamente utilizzate. Prima parlavamo di alcune esperienze molto belle in termini di agricoltura sociale fatte da cooperative di carcerati, ad esempio. Sono degli esempi veramente straordinari, ma sto pensando anche ad associazioni di migranti, così come a tanti altri tipi di svantaggio che potrebbero... Ecco, mi fermo un attimo, perché qui è necessaria una regia da parte del pubblico che, a mio modo di vedere, no? Con risorse anche non particolarmente forti, potrebbe, ed è un compito secondo me dell'agenda di politica locale per i prossimi anni, mettere insieme queste forze e fare un'azione di regia molto importante, perché ci vogliono delle garanzie per tutti. E poi ovviamente stiamo parlando di cose, io ovviamente sono per la sostenibilità ambientale, ma le cose devono stare in piedi anche con i soldini, cioè, certo, ci deve essere anche sostenibilità economica in tutto questo, no? Quindi si deve anche pensare dei canali distributivi. A questo proposito non mi dispiace sottolineare che è un momento in cui la grande distribuzione, la cosiddetta GDO, comincia a far fatica, no? E comincia a far fatica perché la benzina costa cara. Il mio amico Richard Ingersoll, nel suo libro Sprawl Town, a un certo punto dice: ma come siamo messi se per andare a fare la spesa dobbiamo pigliare la macchina? Che è una domanda apparentemente stupida, ma è una domanda che, più il tempo passa, più cominciamo a capire che non si tratta solo di una questione antropologica, ma è certamente anche una questione economica e complessivamente anche di giustizia distributiva. Cioè il modello, penso, molto tayloristico fordista, no, del supermercato, senza adesso volerlo demonizzare assolutamente, perché no, certo, capita perfino a me ad andarci, però l'idea che tu devi pensare certamente alla produzione, no? Devi pensare a fare agricoltura di protezione, devi pensare all'agricoltura sociale, cioè perché sono attività a bassa intensità di capitale e ad alta intensità di manodopera. Con ciò che cosa voglio dire? Che rischi di mettere a lavorare un sacco di gente finalmente, magari non con delle retribuzioni altissime, però bisogna anche che cominci a pensare e ti organizzi a dei canali distributivi.
E in compagnia di Giovanni Pieretti, docente di sociologia dell'ambiente e del territorio, direttore del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia all'Università di Bologna. Avevamo accennato al tema della regia politica. E allora, così voglio così un attimo stuzzicare anche il dibattito, senza ovviamente fare polemica, però abbiamo in Italia, appunto, abbiamo nominato Carlo Petrini, abbiamo in nostra compagnia Giovanni Pieretti, abbiamo Andrea Segre, abbiamo tanti altri nomi, abbiamo Luca Mercalli, insomma, per citare solo quelli diciamo più famosi. Poi in realtà ci sono un sacco di persone che lavorano senza magari ottenere l'onore delle glorie, quindi non si può dire che il know-how, così chiamato, non ci sia in Italia per avere un approccio diverso. E allora perché come dire, la politica in generale, non voglio sembrare un po' troppo qualunquista, però non sfrutta queste conoscenze per dare un'impronta diversa alle politiche che sono strettamente correlate sia all'ambiente che al lavoro che a tante altre cose. Dico un'ultima cosa: a me sembra che, come dire, la green economy all'italiana in realtà sia un po' quello di riproporre un modello attuale, cioè consumista, liberista, se vogliamo utilizzare questi termini, applicato a strumenti più ecologici, però la matrice di fondo sembra la stessa.
Assolutamente sì. Questo nel mio mestiere si chiamerebbe greenwashing, lavaggio verde, no? Ora, molte aziende, compreso la cosa incredibile, delle aziende automobilistiche fanno pubblicità green dicendo che insomma loro fanno prodotti verdi, la cosa fa veramente ridere, no? Allora, è chiaro che da un lato ci sta il greenwashing e dall'altro ci sta il mondo del verde, del buono, pulito e giusto. Sono due mondi che non hanno niente da dirsi. Cioè, da un lato io capisco che, essendo un po' vecchietto, mi vengano in mente le cose che amavo da giovane, mi viene in mente Pasolini quando parla di sviluppo senza progresso. O esci dal modello dello sviluppo senza progresso, che significa imboccare una strada che se non è alternativa perlomeno è altra, no? Non so se si possa ancora parlare di alternativa, ma di alterità il sospetto mi viene che si possa usare questo termine. È chiaro che non puoi continuare a pensare che produci nello stesso modo, ma produci, faccio per dire, pannelli fotovoltaici, no? Perché poi tu non sai se il pannello fotovoltaico è stato prodotto in Cina usando lavoro minorile o qualcosa di simile, cioè bisogna andarci veramente molto piano, non per dire che non mi vanno bene i pannelli fotovoltaici, ma per dire che è necessaria una svolta veramente radicale da questo punto di vista. E io penso, non so se faccio, spero di non fare della retorica, che dentro a tutto questo ci sta un tema di giustizia sociale, di redistribuzione molto forte. Prima parlavamo di un tema che a me è molto caro, che è il tema di quella che noi chiamiamo cultura dell'essenzialità. Cioè, o si ritorna a ancorarsi ai valori delle classi subalterne italiane, che sono questi, cioè valori in cui casa, lavoro, cibo e salute sono i punti essenziali, imprescindibili, ma devono esserci per tutti, non ci devono essere qualitativamente per qualcuno e non esserci per altri. Quindi c'è un'operazione da compiere che significa, come dire, non voglio dire che c'è bisogno di un nuovo modello, perché quel modello ce l'abbiamo già, è il nostro, è il modello che abbiamo, secondo me, penso, nel sangue, il modello che deriva dall'antica cultura rurale italiana e del proletariato urbano di qualche decennio fa, ed è un modello in cui quello che conta nella vita sono affetti, sentimenti, emozioni, non sono consumi, ostentazioni e cose di questo tipo, e soprattutto è molto forte l'idea della redistribuzione e della giustizia. Questo, io credo, deve essere il punto, la stella polare verso cui ti muovi, no? A quel punto tutto può diventare semplice, perché le cose l'esempio che ho fatto prima, io non vorrei aver detto una corbelleria, però parecchi amici mi dicevano, più esperti di me, che gran parte della proprietà sulla collina bolognese è pubblica, no? Direi delle ex IPAB, adesso si chiamano in un altro modo, non mi ricordo più qual è. Beh, insomma, lì ti puoi cominciare a muovere, però avendo dentro anche un'idea di giustizia, pensando di essere fortemente inclusivo. Io adesso, saltando quasi di palo in frasca, ma non poi del tutto, vorrei sottolineare che nella nostra città non mi pare ci siano troppi immigrati. La mia personale opinione è che ce ne siano troppo pochi. Cioè, devi ragionare in termini inclusivi, hai un patrimonio immobiliare in questa città straordinariamente ampio, molti parlano di 23.000 appartamenti vuoti nella città di Bologna e di 67.000 in provincia. Ne hai da fare. Con ciò torniamo a un tema che abbiamo toccato prima, cioè al fatto che non devi costruire più niente ex novo. Devi risanare, riciclare, rimettere a posto, non devi costruire strade, devi magari riparare quelle che ci sono, devi muoverti in questo senso. Questi sono lavori, insisto, a bassa intensità di capitale e ad altissima intensità di lavoro. Questo può essere un'idea per, ma non so, che non dico niente di originale, è un'idea penso abbastanza condivisa, però per accorgersi di questo ti devi mettere delle lenti particolari, e sono le lenti della tradizione contadina e operaia italiana, cioè penso che ce le abbiamo dentro, non dobbiamo andare all'estero a cercarle.
Certo, poi sulla cultura dell'essenzialità vorrei ancora approfondire, però prendo spunto da quest'ultima cosa che dicevi e faccio un po' l'avvocato del diavolo in questo caso. Mi metto nei panni di un amministratore che di fronte a questi dati, cioè 23.000 appartamenti sfitti in città o 60.000 in provincia, e dice però forse gli strumenti urbanistici che abbiamo non ci danno la possibilità di intervenire così a fondo, perché se molti appartamenti sono di privati, cosa facciamo? Li espropriamo?
Ma no, non pensiamo al Soviet o qualcosa del genere. No, pensiamo per esempio alla possibilità di fare dei patti territoriali. Se ne è parlata alla conferenza mondiale sulla casa promossa dall'ONU, fatta a Napoli l'anno scorso, alla quale sono andato. Basta ragionare su dei patti, basta, non è mica semplice, certo. Ti devi mettere lì e devi fare un po' come faceva Dozza all'epoca, cioè ti devi mettere seduto, mettere intorno al tavolo tutti quanti, però puoi fare dei patti territoriali dove devi dare a puoi mettere insieme associazioni di proprietari, associazioni inquilini, la mano pubblica, ma anche i costruttori, che hanno tanto da risanare, non devono costruire e usare del cemento, devono risanare e magari usare della calce, cioè dei materiali con una valenza bio molto forte. Però quando io prima dicevo c'è bisogno di una regia forte, è questa la regia, dove tu, per dire, devi garantire a un proprietario di casa che la mette sul mercato che non verrà deturpata, che potrà liberarsi degli inquilini alla scadenza del contratto e che si dovrà accontentare di un canone sociale, ma ci deve essere un tavolo con delle garanzie anche fideiussorie. Io non sto mica immaginando un'opera di buon cuore, sto pensando a una cosa che sta in piedi. D'altro canto, se io fossi proprietario di immobili da affittare, tra prendere zero d'affitto e prendere 500-600 euro, preferirei la seconda, però giustamente c'è bisogno che qualcuno dia delle garanzie. Allora, quello che sto per dire, perdonami, questo davvero non c'entra niente, no? Mi viene in mente un vecchio libro che si intitola Quando Dozza giocava centravanti, Dozza il sindaco, cioè nel senso che c'è anche bisogno di rianimare un po' il nostro spirito, no? Dozza nel dopoguerra cominciò dal Bologna Football Club, preoccupandosi di capendo che dopo 5 anni di sofferenza bestiale la gente doveva anche tirarsi su. Sto dicendo una fesseria, ma per dire che dobbiamo anche guardare con un pochino di voglia tutto questo, cioè avere un po' di entusiasmo, capire che si tratta di opportunità importanti, e tutto sommato non solo non tutti i mali sono venuti per nuocere, ma se la botta che stiamo prendendo ci serve per diventare un po' meno stupidi per tornare a essere un po' quello che eravamo, è un'opportunità penso molto importante. Però chi fa la regia ha da fare un lavoro veramente grosso, un lavoro dove bisogna, secondo me, riuscire a mettere insieme le forze buone. Stiamo parlando di Bologna in questo momento, ma ce ne sono tante di forze buone in questa città, però ognuno in questo momento non sa bene che cosa fa l'altro, no? Allora, questo sforzo mi è venuto in mente Dozza per questo, di una straordinaria regia in cui tu tampini in qualche modo, no? le forze perché stiano insieme e metti in più, cioè mi viene in mente una cosa che mi capita spesso di dire: l'etimologia di diavolo in greco antico è colui che divide, e allora, no, diaballo credo, allora dobbiamo fare appello al senso di unità. Se ci mettiamo insieme non è possibile non riuscire a risolvere una serie di problemi, perché le risorse, almeno da questa angolatura, penso che ci siano.
Certo, onore del vero, come dire, in città, Bologna, anzi, come dire, la provincia, se non sbaglio, che qualche anno fa aveva promosso un esperimento di questo tipo, che era l'Agenzia Metropolitana per l'Affitto, che però forse non è decollata particolarmente.
Io non so bene di questa esperienza e quindi non mi permetto di dire perché non è andata. Certo, riuscire, per un po' per noi italiani in particolare, sì, lo sforzo di stare insieme per noi è qualcosa di molto difficile, no, lo vediamo ogni giorno. E questo secondo me è quello che manca. Però venendo a questa città che ha delle radici straordinarie, beh, qui ci dobbiamo veramente dare una mossa tutti quanti e non dare colpi a nessuno, no? Cioè qui bisogna che ci rimbocchiamo le maniche e che ognuno ci metta del proprio. Le cose di cui ho parlato sono semplici e sconfinano addirittura con la banalità. Cioè non si tratta di idee particolari, no? Ci vuole solo voglia di farle, di provarci. Poi se non ci riusciamo, almeno ci abbiamo provato.
Certo, c'è anche appunto su questo versante il fatto di smettere di lamentarci e rimboccarci tutte le maniche, si ricollega in un certo senso anche alla questione della cultura dell'essenzialità, in un certo senso, perché spesso con i modelli che abbiamo di vita non sostenibili, definiamoli così senza esagerare, appunto quelli dell'ostentazione, quelli dello spreco e del consumo, diamo la colpa dei modelli che abbiamo assorbito, no, per tanti anni, e non capendo che non sarà una rivoluzione a cambiarle, oppure non credo in Italia, però saranno, come dire, il fatto di tante piccole isole che iniziano ad incontrarsi e sì, lo producono.
Io sono convinto di questo, voglio dire, in questa città capita ancora che quando arriva Natale ci sono le guardie giurate a regolare il traffico in galleria Cavour davanti ai negozi delle cosiddette Griff. Mi veniva voglia di fare il nome di una in particolare, ma te lo risparmio. Allora, ecco, io ho la sensazione che tanto più ci ricominciamo a capire quanto ridicole sono ste cose, no? Quanta miseria umana c'è in ciascuno di noi che fa questo o cose simili, e quanto effettivamente il fatto di ritrovarci ognuno, tutti penso, molti, la maggioranza, con molti soldi di meno in tasca, come ho detto prima, penso possa costituire un'opportunità veramente importante. L'idea del bisogno di uscire dall'isolamento, però, perdonami, faccio sempre il sociologo, anche se dell'ambiente, mi sembra l'idea portante. Finché i giovani stanno a giocare con l'iPhone e la gente della mia età sta a rimbambirsi la sera davanti al telecomando e alla televisione, si va poco in là. Ormai si tratta di un isolamento collettivo, no? Ognuno fa un po' le sue robe, i giovani si bevono la birra, i vecchiotti fanno le loro cose. Credo che sia per provare a mettere in moto qualche processo virtuoso, sia anche indispensabile, come dire, trovare delle occasioni per costringerci a riuscire di casa e a uscire un po' dalle abitudini nevrotiche, da questa camicia stretta, no? Che in qualche modo indossiamo, in cui siamo avvitati dentro alla nostra sopravvivenza e con degli stili di vita che secondo me alla fine non sono poi molto gratificanti, penso.
Parlavamo della frammentazione sociale in cui ci troviamo, no? Magari anche con stili di vita che non sono così soddisfacenti, anche se ci dicono ci autodiciamo, non so come dirlo, che sono quello a cui ambire. E ragionavamo anche fuori onda del fatto che in realtà esperienze diverse in questo contesto esistono. Stiamo pensando ai gruppi d'acquisto, quindi ritorniamo anche un po' al tema agricolo e dei consumi alimentari, o anche altre esperienze, però sembrano, come dire, non decollare. Allora, appunto, cos'è che manca?
Beh, io penso che 20 o 30 anni di sfacelo post-pasoliniano, dal mitico articolo di Pasolini quando parla della scomparsa delle lucciole, cioè questa specie di terremoto che ci è piovuto addosso, per cui ogni dimensione collettiva è stata in qualche modo frantumata. Per riprendere questa dimensione collettiva dovremo fare una fatica notevole, cioè ci dovremo impegnare, io penso, in questo. Non è un'operazione molto semplice, però le cose che tu stavi dicendo, a partire dai gruppi d'acquisto solidale, a partire da delle micro esperienze apparentemente, ci fanno capire che la voglia di tornare a stare insieme è strisciante, è sotterranea, ma è forte. O, se si preferisce, il tedium vitae di questa vita in cui ogni forma collettiva sta sparendo. Però non mi sembra che non ci sia in ognuno di noi il desiderio di ripigliare una dimensione collettiva, ed è per questo che il discorso che provavo a fare prima di mettersi sempre di più insieme, cercando di sottolineare ciò che unisce e non ciò che divide, perché se anche nel mondo dell'agricoltura, per esempio, che è un mondo straordinario, io immagino che i tuoi ospiti precedenti ti avranno detto che l'ettaro italiano è comunque il più redditizio al mondo, che se ne dica, e questa è una variabile ben grossa. Sappiamo tutti che l'unico settore che in questo momento assume è l'agricoltura, sappiamo che l'agricoltura italiana esporta ed è a modello. Una cosa che
20% del PIL, insomma.
Accidenti, come si potrebbe dire, no? Ecco, mi piacerebbe sottolineare che una cosa che spesso ci dimentichiamo: siamo i migliori certificatori del prodotto biologico al mondo. Io ho degli amici dentro AICEA, Istituto Italiano di Certificazione Etico-Ambientale, che è una baracca grossa, 13.000 e passa aziende, e questi certificano in Messico, in Lituania, nei posti più incredibili, perché i nostri sistemi di certificazione sono assolutamente straordinari, e anche il sistema di controllo e di sicurezza alimentare, che come ovunque ha qualche smagliatura, ma dal punto di vista, come dire, complessivo, è un sistema che funziona davvero. Non abbiamo niente da invidiare a nessuno al mondo da questa angolatura. Allora torniamo a prima, no? Tu dici il gruppo d'acquisto solidale delle realtà piccole. Però se vedi che ragionando ci viene in mente ICEA, ci viene in mente Coldiretti, ci vengono in mente Carlin Petrini, ci viene in mente Segre, ci viene in mente un sacco, cioè se, quando dico Segre penso a Last Minute Market, che è uno spin-off della mia università, cioè sono cose importanti, no? Allora, perché non provare a mettere in piedi una nave dei folli, proprio approfittando anche dell'occasione straordinaria del 2015 e dell'Expo di Milano, per, come dire, mettere in comunicazione questa esperienza, insomma.
Ma ecco, visto che ritorna spesso il fatto di un'unità che non si riesce a trovare o che non si è tentata, è una domanda a questo punto provocatoria: cos'è, una questione di narcisismo, di egemonia? Quali sono i motivi per cui esperienze che hanno, come dire, una base comune, perché comunque, certo, appunto, abbiamo parlato prima della cultura dell'essenzialità, a me ha ricordato molto la sobrietà di Latouche, piuttosto che di quella di Francesco Gesualdi quando si parlava di consumo critico, insomma.
Ma l'austerità di Berlinguer, accidenti.
Sì, esatto.
Ben prima di Latouche.
Certo. No. Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Chiedo scusa dell'interruzione.
No, certo. No, ma diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ecco, perché non si riesce a mettere insieme? Cioè, va bene diversificare, perché magari uno diversifica l'offerta e quindi raggiunge un pubblico più ampio, però.
Ma guarda, io non ho una risposta. Mi vengono in mente però due cose. Una seria, ma a tutto sommato anche la seconda. La prima è Guicciardini, che dice che la caratteristica di noi italiani è di fare parte per noi stessi, no? E che ognuno pensa al suo particolare. Scrive così Guicciardini nel 1500, passata dell'acqua. E un'altra cosa che non so bene da dove mi venga in mente è una frase del vecchio Enzo Biagi, che diceva che in Italia tutto viene perdonato tranne avere successo. Allora la cosa paradossale è che alcune esperienze di successo estremo, dai Mo Last Minute Market, dai Mo Petrini, noi, il mio gruppo di sociologi dell'ambiente e del territorio, ha votato per far diventare Carlin Petrini professore ordinario di sociologia dell'ambiente e del territorio, attirandoci noi le critiche di tutti i ben pensanti radical chic, perché dicevano è un volgare giornalista Petrini. Però Petrini per Time è uno dei 50 uomini più importanti al mondo, e la campana dello stock exchange della più grossa borsa merci del mondo, quella di Chicago, l'hanno fatta suonare Carlin Petrini. Non molti sanno che l'orto di Michel l'ha pensato la delegata Slow Food USA. Però tutte queste, adesso mi sembra un paradosso, ma tutte queste esperienze di successo, tu parlavi di narcisismo, a me viene in mente una frase freudiana, il narcisismo delle piccole differenze, che ognuno guarda in cagnesco quello vicino come se gli rubasse il palcoscenico o la scena. Secondo me non sono più tempi in cui ce lo possiamo permettere, è veramente arrivato il momento di ingoiare, che ognuno ingoi qualche rospo, cerchi dei compromessi, perché ho la sensazione che ci voglia un CLN, un Comitato di Liberazione Nazionale, dico paradossalmente, no? In cui su questo tema dell'agricoltura, della sostenibilità, dell'ambiente e della lotta al disastro climatico ci si metta un po' assieme, almeno le forze buone di questo paese e di questo nostro territorio, che veramente sono tante.
Insomma, dovremmo smettere di avere i profeti all'estero, fuori patria, riportarli anche, cioè, come dire, apprezzarli anche in patria.
Ma sì, cioè è una cosa che è incredibile. Io mi occupo anche di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Una cosa che mi capita di dire spesso: io ho sentito parlare di modello italiano delle comunità terapeutiche a un convegno a Rotterdam, non in Italia. È incredibile, all'estero si erano accorti che dentro alle diverse, pur a diverse anime delle comunità terapeutiche, c'era un ciò che è comune, che consentiva di parlare di un modello italiano di comunità terapeutiche. Noi sempre a guardare al pelo nell'uovo di quello vicino. Questa è una cosa che non può più essere fatta, perché ripeto, nel campo soprattutto dell'agricoltura, in questo momento nel nostro paese stanno succedendo delle cose bellissime, e molta gente istruita che ha studiato ha deciso come scelta di vita di tornare al modello dell'agricoltura. È una situazione tipicamente italiana. Non produciamo soltanto persone, no, non scusami, non male il lapsus, non produciamo solo prodotti eccellenti, produciamo, vengono certo fuori persone eccellenti, con un livello di, anche, e nel momento in cui tu vai a comprare un prodotto da un produttore, hai la possibilità di parlare, di condividere delle esperienze, di capire che vita fa, di capire che quello che è successo non quest'estate ma l'estate scorsa, che la grande distribuzione organizzata, strozzando gli agricoltori, ha comprato le pesche nettarine a 22 centesimi al chilo, questa cosa non deve capitare più. Cioè,
certo,
questo è sfruttamento bello e buono, no?
Certo, noi facciamo un'ultima pausa musicale, poi andiamo verso la conclusione di questa puntata. E vorrei concentrarmi allora sulla crisi economica, perché abbiamo parlato, e le sentiremo nei prossimi giorni, con ad esempio Maurizio Pallante, che diceva che vedeva un aspetto positivo nella crisi economica, cioè il fatto che ha arrestato un po', non tanto, la crisi ecologica, che, come dire, oramai sembra quasi irreversibile. Abbiamo parlato anche con altri che ci dicevano che, insomma, la crisi può essere uno strumento per, come dire, anche il cambiamento. Sei della stessa idea?
Assolutamente sì. Naturalmente, come tutti, a contarmi 20 euro mi divento poco. Però se la botta che abbiamo preso e stiamo prendendo serve per farci tornare con i piedi per terra, molto volentieri. È un'opportunità straordinaria. Però in questo non ci possiamo dimenticare di quelli che fanno più fatica. E quindi a me viene in mente una interpretazione di Gustavo Gutiérrez, che è un teologo sudamericano, che reinterpreta la parabola cosiddetta volgarmente dei pani e dei pesci, e racconta di un Gesù Cristo non superstar che moltiplica letteralmente i pani e i pesci, ma di Gesù Cristo che insegna alla gente a farcela con meno e a compartire, cioè a ridistribuire. Allora, la crisi è un'opportunità per capire che era ora che planassimo, cioè che tornassimo con i piedi per terra, tutti quanti. Però nello stesso tempo, adesso mi viene in mente una cosa seria, che sono le ultime righe, l'ultima riga dell'Uomo a una dimensione di Herbert Marcuse, che è stata la Bibbia dei ragazzi del 68 negli Stati Uniti, in Europa. La frase è una citazione da Walter Benjamin, che dice: sarebbero arrivati i tempi in cui chi non aveva niente da perdere avrebbe perso di più. E questo ce lo dobbiamo ricordare, perché forse sono arrivati davvero tempi in cui chi non aveva niente da perdere, è un paradosso, no? Avrebbe perso di più. Allora, questo è il momento di sviluppare, non di restringere, ma di sviluppare ulteriormente le tutele economiche e sociali per le persone più svantaggiate, muoversi verso politiche inclusive ancora più di prima, e mettersi in testa appunto di farcela con meno, ma in un'ottica in cui la redistribuzione delle risorse è assolutamente la stella polare da seguire per tutti. Non ce la possiamo cavare.
Tu citavi Marcuse, io cito un altro pensatore, che è Paulo Freire, con La pedagogia degli oppressi. Ecco, dobbiamo aspettare che, come dire, siano i piani alti, sono gli oppressi che si devono liberare?
Io penso che siano i piani bassi, anche perché se aspettiamo questo, la cosa paradossale, perché in realtà siamo qui, io mi scuso se ho un po' divagato, ma per parlare di agricoltura, delle opportunità che ci sono, no? E Io ho cominciato parlando di cambiamento climatico. Se uno pensa a quello che accade nelle conferenze internazionali, le varie Brasile, eccetera, e vede che cosa fanno i governi, c'è questa estenuante fatica da parte dei governi per fare in modo che il gioco parta il più lontano possibile. La stessa agenda 2020 dell'Unione Europea, 2020. Speriamo di arrivarci, speriamo che Stern sia un matto, speriamo che i coccodrilli non siano arrivati al Polo Nord. Il problema è che gli scienziati più illustri del mondo che si mettono insieme a ragionare di queste cose, a parte quelli pagati dalle multinazionali, ma di quelli possiamo tranquillamente non occuparci, ci dicono che il tempo è finito. Allora bisogna muoversi e sarà ora che ci si muova a partire dai piani bassi. La rivoluzione però deve avvenire prima di tutto in noi stessi. Io non sto dicendo che non devono cambiare le cose dal punto di vista sociale ed economico, però se non ci cominciamo a riabituare, io sono nato nel 51, quindi ho visto gli anni 50, ho visto la mancanza di riscaldamento eccetera, a quello veramente non ci voglio tornare. Però dobbiamo capire che se non vogliamo tornare a una situazione di miseria vera come era quella del nostro paese degli anni 50, l'esigenza di mettersi a ridistribuire le risorse in tempo veloce sono veramente molto forti.
Io questo pomeriggio guardavo, appunto, mentre mi documentavo un po' per l'intervista da farti, un'intervista video che ti hanno fatto, e tu sostenevi, appunto, la necessità anche di passare a valori di ordine non materiale.
Beh, assolutamente, nel senso che la natura, la naturalezza, lo stare insieme. Io ho fatto molta ricerca negli anni passati su popolazioni di persone che erano state tossicodipendenti, ospiti in comunità. La cosa più bella, credo, almeno per me, anche abbastanza, insomma, la dico con un filo d'emozione, è che dicevano le stesse cose dei vecchiotti che nelle mie ricerche di territorio qui a Bologna andavo a intervistare. Cioè dicevano, parlavano per esempio queste persone che avevano visto la morte in faccia perché si drogavano d'eroina, e dicevano il piacere di riscoprire un piatto di pasta, il piacere di scantare a squarciagola. Non vorrei che le cose che sto dicendo sembrassero robe da cartina dei baci Perugina, no, però certo. Voglio dire, ci sono dei lussi talmente alti nella microfisica della vita quotidiana che è importante che andiamo a riscoprire. E un'altra cosa, anche qui vado in una banalità sconvolgente se si vuole, anche il piacere di riscoprire un po' di lentezza, no? Ma soprattutto la cosa che veramente ci tengo a tornare a sottolineare, perché probabilmente l'ho fatto abbastanza male, è l'esigenza assoluta di ritrovare una dimensione collettiva, cioè il piacere di stare insieme e di uscire da questa sorta di autoisolamento in cui non è mica vero che ci siamo messi da soli, qualcuno ci ha messo nella condizione di metterci in un isolamento straordinario e di far sì che ognuno pensi, si avviti, come dicevo prima, semplicemente sulle proprie preoccupazioni quotidiane. Ritrovare il piacere di stare insieme agli altri è un pezzo molto importante, cioè ritrovare una dimensione collettiva è un'esigenza forte. Da soli ci perdiamo.
Sforzarsi di farlo, sì. Perché ora sembrano insormontabili, come dire, alcune cose tipo accettare la diversità, che in realtà, come dire, è molto più fatica a mirare ad avere ciò che non ci si può permettere, tipo il SUV o tipo il televisore al plasma, insomma. E arricchisce molto di più, invece, come dire, la diversità.
Se posso fare lo scemo, anche perché il televisore al plasma è l'apparecchio più energivoro che esista sulla faccia della Terra, nel caso meglio un televisore a LED.